Inica Mouse su Radio Next, sulle frequenze di Radio Flash. Buonasera a tutti, 21:30 e partiamo con la seconda rubrica, uno via l'altro. E abbiamo ormai una rubrica fissa di Radio Next, con due voci ormai possono far tranquillamente da sole. Io sono qui solo per, diciamo, fare da cappello introduttivo, non mi guardano neanche, sono concentratissimi, quindi lascerei la parola a Marzia Camarda e Pierluigi Ubezio con Brain Drop. Ciao Pierluigi.
Ciao Maurizio, ciao a tutti. Intanto grazie, perché sono sempre molto contento di essere qui. Questa sera abbiamo un tema che mi sta molto a cuore.
Ci sta molto a cuore, direi.
Ci sta molto a cuore, sta a cuore a tutti. È una parola che è molto usata, secondo me, è, diciamo, praticata più nella parola che nei fatti, ed è l'amicizia. E per questo, secondo me, vale la pena un po' fare un po' di così approfondimento, come facciamo noi, no Marzia?
Assolutamente, sì. Poi è un valore che sento tantissimo, infatti oggi raccontavo su Facebook che è l'amicizia con la maiuscola. Per me è la maiuscola importante.
Okay, così. Perfetto. Allora, quindi parleremo di amicizia, mettiamo il primo pezzo musicale, sì, e subito dopo iniziamo con Brain Drop.
Vai. Questa sera parliamo di amicizia, io rimarrò un po' sul personale, diciamo, quindi farò poche citazioni, ma vorrei parlare un po' di come intendo io l'amicizia, di quello che mi ha segnato rispetto ad alcune storie legate all'amicizia. Parto subito con il familiare, perché la storia del fratello di mio nonno per me è emblematica. Il fratello di mio nonno è stato, per motivi legati al tempo che fu, quindi alla fame tendenzialmente, è stato messo da sua mamma su una nave che andava a San Francisco. Quindi la mamma lo ha portato al porto e mio nonno ha visto suo fratello essere messo su una nave e partire praticamente. Cosa è successo al fratello di mio nonno? È successo che, appena salito su questa nave, senza conoscere nessuno, quindi pensiamo solo un attimo per 10 secondi che cosa vuol dire, ovviamente nessun telefonino, nessun padre, niente. Arrivo, mia mamma mi mette su una nave, mi saluta e dice buona fortuna, che la vita ti arrida. In pratica, che cosa succede? Succede che un bambino lo vede, gli si fa subito vicino, lo prende per mano e loro fanno la traversata insieme. Anche questo bambino era stato messo da un'altra mamma sulla nave, su questa barca, e poi quando arrivano a San Francisco li prende la zia di questo nuovo amico, diciamo. Naturalmente loro sono rimasti legati per tutta la vita, pur poi prendendo strade diverse, ma rimanendo legati da un legame indissolubile, evidentemente. A me questa storia è sempre piaciuta proprio perché in certi casi ti rendi conto che il caso ti guida totalmente, tu pensi di avere un controllo che non hai. Ovviamente quando sei un bambino non hai alcun controllo, però secondo me è stato veramente interessante il fatto che loro hanno preso delle strade completamente diverse. Uno ha fatto un mestiere, uno ne ha fatto un altro, ma non c'era la possibilità di spezzare quel legame. Certo. Non c'era proprio la possibilità, perché loro avevano dentro probabilmente questo primo momento, cioè questa cosa di uno che, di un bambino che sale su una nave e tra l'altro molla sua madre, cioè sua madre l'ha mollato lì. Ripeto, non è che l'ha mollato perché era un fagotto, l'ha mollato perché c'era una miseria pazzesca.
Non poteva fare diversamente.
Non poteva fare diversamente, tra l'altro ha dovuto scegliere tra un figlio e l'altro, quindi immaginiamo solo che cosa poteva voler dire una cosa del genere. Non parliamo neanche di 1000 anni fa, e tra l'altro parliamo di un centinaio di anni fa, no? Un pochino meno, 90 comunque. E la cosa pazzesca è che questo legame in pratica è stato dettato dalla necessità, no? Uh-huh. Quindi la necessità, la sventura ha creato poi un legame che in realtà è diventato ricchissimo, nel senso che tutte e due hanno fatto delle belle strade, le hanno fatte in modo parallelo, tutte e due hanno avuto una certa fortuna, se così possiamo dire, e poi appunto si sono ricongiunti poi i figli e i figli dei figli. Naturalmente io ho avuto un bellissimo incontro, una carambata pazzesca a Torino con questi che venivano da San Francisco, abbiamo fatto una cosa incredibile. Però tutto è nato da una sventura, no? Da una disgrazia, da un periodo brutto.
Potrebbe essere veramente lo spunto per una sceneggiatura di un film.
Ma questo è uno di quei casi in cui la realtà supera la fantasia, assolutamente.
Se gliela diamo a Bernardini siamo a posto.
E poi ne faranno una roba un po' psichedelica, esatto. Ho paura di questo.
Un po' cupa anche, sai che a lui piace quel
esatto.
genere.
Vabbè.
Bene, però è anche molto bello secondo me quello che dicevi a proposito di certi momenti cruciali che poi risuonano per sempre nella tua vita, no?
Sì.
Cioè te li ricordi, quelle cose che hai fatto con alcune persone poi continuano ad alimentare quel rapporto,
sì,
per sempre.
Anche perché appunto magari ci sono delle persone che si incontrano, io posso anche fare l'esempio per dire mio personale, in questo caso sono qui perché c'è stato Nexto, ho incontrato Marzia, mi ritengo amico di Marzia, ma naturalmente lo scenario che ci ha fatti incontrare era uno scenario totalmente diverso, perché invece non era dettato dalla necessità, ma era dettato dalla voglia di fare delle cose insieme. In quel caso lì invece era veramente una rottura netta con una disgrazia da cui è nata una cosa pazzesca, che è appunto un'amicizia indissolubile.
E a proposito di amicizie indissolubili, parliamo di Dalla e De Gregori.
Direi di sì, perché insomma loro erano veramente degli amiconi. Dalla ci manca tantissimo, almeno a me manca tantissimo. E parlando di bar che viaggi, io ascolterei Come fanno i marinai da Banana Republic.
Dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche?
Sempre in cerca di una rissa o di un bazar.
Dove vanno i marinai con le loro facce stanche?
Sempre in cerca di una bimba da baciare.
Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelle, all'equatore o al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi tra di loro e a rimanere veri uomini però?
E intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va,
col cuore oppresso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora. Chissà.
Ma dove vanno i marinai, mascalzoni ed imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana, nel cielo che sorride? Come fanno i marinai con questa noia che li uccide? Tormentati sopra un ponte, in fondo a un mare in cuore, sognano un ritorno, smaltiscono il cuore, affaticati dalla vita, piena di zanzare. Che cosa gliene frega? frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo, più non sa di niente su questa rotta inconcludente.
Beh, devo dire che una canzone del genere non è neanche possibile interrompere, purtroppo per motivi di tempo dobbiamo andare avanti. Stiamo parlando di amicizia, questo è Brain Drop, lascerei la parola a Marzia per continuare.
Avrei potuto portarvi, non so, vagonate di libri, per fortuna vostra non l'ho fatto, vi ho portato una citazione brevissima ma secondo me proprio densa, che amo molto, e che chi smette di esserti amico non lo è mai stato, è di Esiodo, uno scrittore greco dell'antichità. A me piace moltissimo per due ragioni. La prima è chiaramente un'esortazione a scegliere bene gli amici, perché se poi hai dei motivi, diciamo, di attrito, vuol dire che insomma forse non sei stato molto oculato. Certo. Però secondo me è soprattutto un'esortazione rivolta a se stessi, perché essere amico fino in fondo vuol dire essere amico anche magari di qualcuno di cui non condividi certe cose o certi passi. E quindi, ritornando al discorso che faceva Pierluigi prima, questo momento che a volte hai condiviso, importante, delle scelte importanti che hai fatto, un periodo importante della tua vita, sono cose che secondo me vanno sempre preservate. Quindi a volte è importante anche essere amici di qualcuno che magari non lo è così tanto con noi. Mm-hmm. Chiaro, ci sono tanti, tanti problemi, quindi bisogna cercare di non farsi del male, eccetera, però a me sembra un valore altissimo quello dell'amicizia, in cui uno prima di tutto lo chiede a se stesso. Ma visto che Pierluigi ha parlato di Dalla e De Gregori, io volevo parlare di un'altra coppia e di un altro che ci manca, a me più di Dalla, se posso dirlo, che è Battisti, perché ovviamente Mogol e Battisti sono stati un grandissimo sodalizio professionale, ma soprattutto sono stati molto amici. Mm-hmm. Hanno lavorato insieme per 14 anni, quindi dal 66 al 1980, ma cose che io non sapevo. Poi sono andata a scartabellare, vabbè, so tutta la discografia a memoria praticamente,
manco a dire
infatti è una turba grave, però la cosa pazzesca è che loro si erano addirittura costruiti casa vicino insieme, e quando nel 66 Mogol incontra Battisti, lo incontra nel 65, poi nel 66 diventano veramente appunto colleghi, Mogol minaccia le dimissioni pur di far cantare a Battisti i suoi pezzi, perché Battisti fino allora scriveva la musica ma non la interpretava mai. Quindi che Mogol, che era già invece conosciuto alla Ricordi e alla casa editrice, abbia fatto una cosa così, la casa discografica, una cosa così forte, al punto da mettere a rischio la sua professione per quello che poi è diventato un suo grande amico, mi è sembrato un bellissimo gesto. E tra l'altro Mogol scrive tantissimo di amicizia, quindi scrive diverse canzoni per Battisti, poi ne scrive diverse per Cocciante, tipo Un nuovo amico che conoscerete, e una canzone che sempre per Cocciante si chiama Amore e amicizia, che secondo me è l'antenato della Friend Zone. Se vi capita, leggete il testo perché okay. È divertente, però ovviamente qua non potevamo non portare Una donna per amico, che è stato un album del 78, è stato l'album che ha venduto di più, che ha avuto il più grande successo commerciale per Battisti. E a un certo punto del testo c'è una cosa secondo me bellissima, perché lui scrive: ti amo forte e debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. Ed è molto bello secondo me, in un rapporto di amicizia, questo scambio, insomma, che le persone possano imparare le une dalle altre e che accettino che l'altro possa essere anche il proprio insegnante, insomma, ecco.
Cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte insegna. L'eccitazione è il sintomo d'amore, al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica caro, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli. Ti
consigli mai. Mi arrendo, fa come vuoi. Ci ritroviamo come al solito poi. Ma che disastro, io mi maledico. Ho scelto te una donna per amico. Ma il mio mestiere è vivere una vita che sia di tutti i giorni sconosciuta. Ti odio forte, debole compagna, che poche volte in mare troppo insegna.
Perdonami, perdonami che ti interrompo, perdonami, non lo farò mai più nella mia vita, giuro. Allora, continuiamo con Brain Drop. Stiamo parlando di amicizia. Pierluigi continua a parlare di amicizia con un'accezione ancora diversa.
Sì, però volevo fare una piccola premessa, perché prima Marzia ha parlato di friend zone e io segnalo a tutti i genitori di ragazzini e teenager che adesso si dice friendzonare. Quando...
Ah, certo.
Quindi lo sapevate già.
Ma scherzo. Sei old,
Pierluigi. Da una vita,
Guarda, con una quattordicenne in casa posso insegnarti,
quindi,
tutto quello che vuoi.
Quindi frenzonare, va
tutto
bene. Dunque, no, continuando sulla...
E luce fu, tra l'altro.
E luce fu, infatti. Sono particolarmente contento di parlare di amicizia, anche perché finalmente posso parlare a Brando del mio coniglio. Esatto, che era ora, non ne potevo più. Ecco. E finalmente Lemon ha una dignità radiofonica di cui poi vi parlerò.
Benissimo.
No, perché?
Tanti
perché,
anni di carriera, hai visto?
Esatto, hai visto. Si parla pure di conigli. No, il discorso è che a me interessa sempre un po' capire qual è il codice delle cose di cui parliamo. In effetti l'amicizia si presta a moltissime interpretazioni, a moltissimi modi di essere viste, quindi è un codice in sé. Io, che sono amante degli animali, mi rendo conto che tra un animale e un uomo si va a sviluppare un rapporto che è decisamente amicale, cioè si può definire veramente un'amicizia, esattamente come potrebbe essere tra uomini, tra esseri umani. Mi rendo conto soprattutto in questo periodo, perché mi rendo conto, cioè vedo sto seguendo un animale, il mio cane, che è molto vecchio, e quindi faccio delle cose che magari la gente dice: vabbè, ma scusami, è un cane, voglio dire, adesso non stare a impazzire, alzarti la notte per tirarlo su perché non sta bene. Allo stesso modo sono rimasto così particolarmente impressionato dal rapporto che si è venuto a creare con questo coniglio, che mi rendo conto che fa ridere, però in effetti è un amico, perché non è un robot che sta lì. Io ho sempre pensato al coniglio come un coso che sta in un cantuccio, e invece questo è come più di un gatto. E lo saluto, tra l'altro, a casa.
Sì, sì.
Sono sicuro che mi sta ascoltando Lemon.
Ci salutiamo anche noi.
È indubbio che mi sta ascoltando, non sono certo.
Non ti preoccupare, le patate le portiamo dopo.
Ma lo sapevo,
era troppo semplice.
Lo sapevo. No, è bello anche parlare di codifica, perché si può parlare di amicizia. Adesso non perché parlavo di animali, ma tra uomo e donna, naturalmente c'è un dibattito accesissimo sul fatto di si può essere amici, non si può essere amici, forse a un certo punto però non è più amicizia. Allo stesso modo tra due uomini è la stessa cosa: si può essere amici, sì, però poi uno si sposa, quindi un pochino meno amico, l'altro c'ha dei figli e quindi non si capisce bene. L'analisi di tutto questo però oggettivamente porta a pensare che l'amicizia è un sentimento che è equiparabile all'amore, equiparabile all'odio, equiparabile a tutta la gamma di sentimenti che abbiamo, e che però deve essere vissuto oggettivamente. Cioè, secondo me, per essere un amico, come diceva prima Marzia, devi dare e devi ricevere.
Infatti, secondo me, tornando al discorso, ne avevamo parlato a lungo sull'amicizia tra uomo e donna, secondo me possono essere amici